Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. È la guerra a fare da protagonista in prima pagina e non solo della edizione di questa settimana dell'amico del popolo. Da Belluno un forte no alla guerra, il messaggio del presidio con gli ucraini di sabato 26 febbraio al Parco Città di Bologna. Insieme alla protesta e alla preghiera per la pace è subito scattata la solidarietà. La foto di prima pagina è proprio dedicata alla manifestazione di sabato scorso. Nel giornale se ne parla alle pagine 2, 3, 9 e 20 e ne parleremo anche noi. Anche il fondo di prima pagina è dedicato alla guerra, quanto è avvenuto riguarda tutti in pericolo, pace, libertà e dignità umana. Crisi ucraina, l'altra guerra tra la TV e i cellulari. E poi altre due notizie in prima pagina, quei ragazzini selvaggi che sfogano con la violenza 2 anni di rabbia da Covid. Gruppi sinodali dalle parrocchie, partenza col segno più. Entriamo nel giornale, come dicevamo, pagina 2, pagina 3, dedicate alla crisi, alla guerra in Ucraina. E poi si inizia a parlare di Agordino, a pagina 6 c'è ancora la frana dei Castei, arriva Monte Agordino, sopra la strada, molti massi in equilibrio precario. La frana dei Castei di giovedì 17 febbraio, la relazione tecnica stilata dal geologo Vittorio Fenti. Il crollo ha interessato 40.000 metri cubi di dolomia su un dislivello di 400 metri, spessore da 5 a 10 metri. E poi andiamo avanti, andiamo ancora alla ricerca di altre notizie che riguardano l'Agordino. Intanto della guerra si parla ancora a pagina 9, anche nella sezione della chiesa locale, con l'appello del vescovo di Belluno Feltre. Le pagine che riguardano l'Agordino le troviamo alle. Come sempre, dopo quelle di Cortina e Cadore Comerico, iniziamo da pagina 22. Agordo ciclabile ha affidato il progetto. L'Unione Montana Agordina ha stanziato quasi 10 milioni di euro. La realizzazione pone alcune sfide importanti. La prima è la frana dei Castei. 3 mesi di tempo per redigere la progettazione definitiva e altri 2 per quella esecutiva e trovare dunque le soluzioni migliori. Intanto a Voltago, comprati 2 droni, sono a disposizione, dice il sindaco Giuseppe Schena. Alleghe Agordo, 2 lutti, commozione in Vallata, sono morte 2 persone giovani e note. I funerali il 18 di febbraio, Daniela Alfieri e Andrea Deon. Daniela Alfieri da 20 anni affiancava il marito Stefano Orsinger dietro il banco del negozio a Masarè. Livio Nallongo, interrate la linea da Saviner, è la richiesta di Vivaio Dolomiti. Pagina 23, arriva Monte, via i sassi instabili e giù il pinnacolo. Veneto Strada, è iniziato lo sgombero dei detriti della frana dei Castei. C'è la perizia geologica, si potrà transitare. Questo dice Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto Strade. Agordo, un nuovo ricorso, blocca la ciclabile, le campe e l'istolade. Il privato ha fatto ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del TAR che gli era sfavorevole. Agordino è morto, Redaelli, il re del Civetta, protagonista di vicende epiche dell'alpinismo, soprattutto le prime invernali. Altre 2 pagine dedicate all'Agordino, pagina 24, Vallada, ci serve 1 milione di euro, il comune è in corso importanti opere di sistemazione idrogeologica, Andric e Cogulla, avanzata la richiesta di contributo al Ministero dell'Interno. Altro lutto nel mondo dell'alpinismo, Guido Pagani è morto sulle sue montagne. Mentre stava facendo un'escursione con gli sci d'alpinismo verso il Col Margherita. Voltago, e se ci fosse un bed and breakfast, il comune ha individuato 3 siti dove si potrebbe ampliare l'offerta ricettiva. E poi la seconda puntata dedicata agli albori del trasporto pubblico di Giorgio Fontanive, quando il SOFER era un'autorità, le vicende della ditta Buzzatti, l'importanza dei collegamenti, le difficoltà e anche l'arte di arrangiarsi. Oltre ai problemi c'erano anche tanti momenti di convivialità e buon umore con cordialità e un saluto lungo la via. Ultima delle 2 puntate dedicate appunto alla storia del trasporto pubblico in Agordino. Queste dunque le notizie che riguardano la vallata sull'amico del popolo di questa settimana.
Allora, anche quest'oggi abbandoniamo gli approfondimenti che riguardano la cronaca Gordina, ci sarà tempo per tornare su questi argomenti perché anche questa settimana abbiamo deciso di parlare di quello che sta succedendo in Ucraina. La settimana scorsa abbiamo intervistato Raffaele Crocco, il direttore dell'Atlante dei conflitti e delle guerre del mondo, un giornalista che ci ha analizzato un po' la situazione. Quest'oggi invece andiamo ad ascoltare una testimonianza diretta da parte di chi è in Italia, ma ha i propri familiari, i propri conoscenti, i propri amici lì in Ucraina. È con noi Inna Maslovska di Canale d'Agordo, la moglie di Loris Serafini, direttore del Museo Albino Luciani. Inna è ucraina e oggi sta vivendo un giorno, ce lo diceva prima, di lutto, perché nella sua città di origine Cherniv, che si trova nel nord dell'Ucraina, a nord di Kiev, quasi al confine con la Bielorussia, ieri c'è stato un pesante attacco. Si parla di 33 morti, ma le notizie dell'ultima ora ci parlano di 47 civili uccisi. Inna, benvenuta a Radio Più.
Grazie, grazie che mi avete invitato.
Inna, facci arrivare la voce della tua gente lì a Cernim. Che cosa è successo ieri?
Guardi, ieri è stato un pesante bombardamento sulle case, su civili, sull'asilo. Asilo non esiste più, la scuola non esiste più, come anche tanti ospedali, ospedali di persone gravi. Sono tutti sotto nei bunker. Hanno bombardato l'ospedale dei bambini, pediatria, ospedale di municipio, tutta la città, quindi non colpiscono solo cose strategiche come dicevano prima, colpiscono davvero, sparano su tutto vivo che esiste, su tutte le case, quartieri abitativi, lì praticamente non esiste più, non esiste più Cernigni. Io avevo lì un appartamentino e una casa, adesso non so se li trovo, perché non posso sapere, perché tutti sono sotto bunker, hanno paura di uscire e bombardare, fare foto, mandarci tutto. Quello
Ieri.
che stiamo facendo, adesso, stiamo provando a distanza evacuare la gente con il mio team di volontari che si trovano a Leopoli. Abbiamo organizzato tanta gente di Chernihiv che è scappata prima, hanno affittato un appartamento e da lì coordinano via satellite, guidano la gente, perché guidano la gente per uscire da Chernihiv e portarli a Leopoli. Perché guidano? Perché sono tantissimi posti bombardati, tantissimi posti senza ponti, quindi devono guidarli a distanza, via satellite, come sorpassare questi posti e arrivare fino alla confine
Con la
di
Polonia.
Ucraina. Sì.
Leopoli, perché Leopoli, per chi ci sta ascoltando, è proprio dall'altra parte, no? È vicino al confine con la Polonia, e quindi insomma la possibilità anche di poter uscire dal territorio ucraino. Ieri è stato il momento peggiore. I giorni scorsi la città era stata oggetto ancora di bombardamenti, di attacchi o era stata una situazione.
Guarda, la città purtroppo si trova a pochi chilometri dalla Russia, a pochi chilometri da Bielorussia, che è alleato della Russia, e a pochi chilometri da Chernobyl e Kiev, quindi in un posto di orribile, orribile in questa situazione, perché siccome non riescono a prendere Kiev, capitale, eccetera, si sfogano tutti sulla nostra città. Guarda, mi dicono anche adesso, un amico mi ha chiamato dal bunker, grazie che c'è internet, perché se no impazziremo senza informazioni dei nostri cari, no? Io lì e sorelle, e cugini, e nonne, e zie, tutti. E mi chiama e mi dice: Ina, vengono qua come a casa sua, bombardano 10 minuti, vanno via. È così da 8 giorni, ragazzi, non è una roba. Loro ci pregano dal sotto, se ci sentirà non so, qualche persona in alto, non so, dice aiutare a coprire il cielo. Dice noi sono bombardati di continuamente, ogni 15 minuti è sirena, ogni 15 minuti bombe, queste robe qua. Loro dicono se qualcuno ci copriresse il cielo, sulla terra noi ci arrangiamo, perché i soldati sono bravissimi, combattono, riescono a fare, ma sopra siamo impotenti. Vengono, bombardano, vanno via. Così Tremati, non è, se prima andavano in appartamenti a mangiare ultime robe che avevano in cantina, in frighi, eccetera, adesso non saltano più, non escono più sopra. C'è un negozio vicino, lì è davvero fame, lì già è fame, perché luce non c'è da tanto tempo, ogni tanto la restaurano, ma va a periodi. Caldo non c'è più. Quegli appartamenti che hanno caldo non è caldo perché non ci sono finestre, è tutto bombardato come ospedali e restano. Il cibo è finito, c'è l'unico negozio che lì offre pane, ma la gente, tanta gente ha paura di uscire, e città è grande, 300.000 abitanti, tanta gente ha paura di uscire perché è tutto minato, tu esci e ti sparano, dappertutto cadaveri, cadaveri di bambini, cadaveri di vicini, lì è un inferno, io non so se qualcuno ancora riesce a concepire, non riesco ancora a concepire che potrebbe succedere questo, guarda.
Noi abbiamo visto ieri Loris, tuo marito aveva condiviso anche sui canali di WhatsApp un video, no, di quello che sta succedendo e ci ha proprio portato quel video nel mezzo. Tu parlavi proprio dei cadaveri per terra, oltre alle distruzioni degli oggetti, ma chi stava facendo la ripresa stava proprio passando fra i cadaveri, ed è una cosa davvero che noi facciamo fatica, perché finora la guerra non l'avevamo minimamente conosciuta, no? E ancora oggi qui non la conosciamo, e riusciamo solo a capirla attraverso proprio questi racconti, che sia video che anche queste tue parole che arrivano in questo momento. Tu hai parenti lì ancora?
Tutti i parenti là, guarda, tutti. Non, io ti dico che mi sento così, così, io non posso fare niente, non posso aiutarli, io faccio quello che posso, adesso mi sono trovata nelle cose umanitarie e nell'evacuazione di gente, mi sento almeno utile in qualche modo, ma è una briciola che posso fare, capito? Lì ho zia, zio, nonna, le mie due cugine con piccoli cuginetti. Io non so, mi ha chiamato oggi cuginetta dal bombardamento lì, dal bunker, dice Ina, queste, se anche finirà guerra, questi bambini non guariranno mai, con nessun mare, con nessun psicologo, guarda.
Perché ci sono le cose.
Io ti parlo, scusatemi, vi parlo solo di mio Chernihiv, non porto testimonianze, ma tutta Ucraina in stessa situazione. Ci sono piccoli pezzi che non, risparmiati per adesso, ma tutti i grandi città, eccetera, soffrono uguale come Cernigno, guarda, è una disperazione, non, mi sento così impotente, così piccola in questo disastro.
E tutti ci sentiamo molto, molto, molto piccoli. Ma ascolta, voi lì c'erano dei segnali prima della guerra? Vi aspettavate una cosa di questo tipo qui?
Guarda, siccome dura da 8 anni che quella parte ha preso Donetsk, Donbass, eccetera, siccome lì sempre c'era qualche situazione molto pesante lì da
Sì.
8 anni, no? La gente già è stata stufa e sempre diceva sono giochi politici, per dirti la mia cugina è militare e una settimana prima di guerra è stata in Donetsk, Donbass per cose militari, no? E io ho detto Lila, tu cosa dimmi? Dimmi la verità, davvero si sta succedendo o non puoi dire per segreto militare qualcosa? Lei fino all'ultimo giorno, avendo anche lei 2 bambini, diceva Ina, sono tutti giochi politici. Davvero non sapeva nessuno che potrà essere questo orrore, nessuno, non poteva immaginare che si deciderà e va avanti.
È incredibile. Io, Ina, ti faccio una confidenza. Ieri rileggevo un libro dedicato alla guerra di Troia e all'Iliade, no? In cui si parlava degli dei che nell'alto dell'Olimpo facevano i loro giochi mentre sotto infuriava la battaglia. E io ho pensato proprio ai potenti, no? Della terra, soprattutto in questo caso Putin, che fanno questi giochi sulla pelle, sulla vita delle persone.
Certo.
Non si cambia mai. Senti.
Se posso chiedere una piccola cosa a tutta la gente che mi può ascoltare, se qualcuno vuole partecipare e non essere differente, noi adesso abbiamo bisogno di aiuti concreti, ma non solo io avevo prima una piccola società logistica, adesso tutti i miei forzi io do assolutamente gratuito per portare camion in Ucraina con roba umanitaria, quindi Primo, abbiamo bisogno di tante cose umanitarie messe in un posto, un magazzino, e noi organizziamo camion che vengono a ritirare tutto. Secondo, abbiamo bisogno, se c'è gente disponibile nel Veneto, in tutta Italia, tutti quelli che ci ascoltano, se c'è gente che ha pullman, furgoni, può andare al confine di Ucraina, dove è tutto tranquillo, a portare aiuti umanitari e ritirare la gente che sta scappando, anche queste persone noi cerchiamo, con pullman, con furgoncini, anche con macchina, semplice macchina, 2 vite salvate è già tanto. E secondo, chiediamo, supplichiamo tutta la provincia, tutta Italia di preparare davvero posti letti per profughi. Io ho fatto chiamate di Caritas, purtroppo Caritas raccolgono solo i numeri di telefoni della gente che è disponibile a ricevere, ma non basteranno mai. Bisogna avere, non so, spazi davvero grandi, non so, scuole, non so, Caritas, tutti i posti che sono chiusi, abbiamo un sacco di appartamenti chiusi di diocesi, di Caritas, di provincia, per favore apriteli per questa gente povera perché davvero siamo tutti sotto Dio, dobbiamo aiutarci in questo momento.
In riferimento, nel caso ci siano, si mettano a disposizione questi alloggi e anche i mezzi di trasporto, il riferimento è Caritas o anche il tuo diretto?
Sì, ho Fondazione Papa Luciani, abbiamo
Ok.
lì una ragazza che segue, anch'io mi do tutta la mia disponibilità. Possono chiamare in Fondazione Papa Luciani e dare disponibilità e a me, il mio numero è 320-265-0063, chi ha pulmino, chi ha macchina è pronto di partire a ritirare la gente là.
Ripetici il numero in piano così la gente eventualmente può segnarlo.
Sì, 320-26 50063.
Comunque fa
È il
riferimento a
numero di fondazione.
Fondazione Papa
Sì.
Luciani, che tra l'altro proprio in queste ore si sta, mentre noi stiamo registrando questa intervista, state raccogliendo tutto il giorno cibo, indumenti, medicinali, prodotti per l'igiene e domani, se non ho capito male, questa raccolta, domani che è il 5 di marzo, per chi ci ascolterà poi in differita, al centro Tamonic, al piazzale Tamonic di Agordo, si proseguirà con questa raccolta.
Sì. Domani dalle 8 alle 12 il camion sarà a Tamonic. Chi è disponibile per favore portate, perché il camion è enorme, serve un sacco di... potrebbe raccogliere tante cose. E noi con ragazze volontarie abbiamo distribuito in provincia l'elenco delle cose di quali hanno bisogno adesso. Vi dico una cosa, i vestiti e ultima cosa di cosa pensano. Servono coperte calde, cibo, acqua, medicinali. Queste cose sono più urgenti, coperte, cibi, acqua, anche materassi per esempio, perché in tutto il mondo anche Bologna si sta organizzando.
Tra l'altro si parla di circa 1 milione di profughi dalla notizia di questa mattina dall'Ucraina, 7.000 già sono arrivati in Italia appunto in questa settimana.
Sì, esatto. Noi con volontari anche di Belgio, anche di Germania, di Austria, io ho raccolto un po' di gente ucraina qua in Europa e stiamo organizzando appunto evacuazione di gente, però abbiamo bisogno anche vostro di dove mettere questa gente, perché noi li portiamo, li facciamo tutta la nostra catena di evacuarli, di
Certo.
portarli, organizziamo pulmini, già sta andando pulmino per Belgio, già stanno evacuando con treni, eccetera. Abbiamo bisogno solo di posto da dormire. Questa povera, soprattutto priorità hanno bambini piccoli, ci sono un sacco di bambini con malattie. Per favore, apriteci le porte.
L'evacuazione da Cerni verso Leopoli avverrà attraverso quali mezzi?
Allora, la strada è molto pericolosa, è tanto minata e quindi loro stanno andando molto piano tra i posti dove non è bombardato. La strada sarà da Chernihiv via piccole città, adesso vi dico indirizzo dove. Lvivska Oblast, regione di Leopoli, il villaggio Zolociv, via Vokzalna 28A. Qua arriverà la gente che noi avremo a raccoglierla da questo paesino, anche confine di Leopoli, anche dove arriveranno bisogna avere i mezzi che li prendono e portano in Italia. Quando sono in Italia bisogna aprire tutte le istituzioni che abbiamo liberi con i letti per metterli a riposare.
Inna, ma secondo te, è la domanda che tutti ci si fa, poi si parla appunto dei giochi di potere, si parla del discorso etnico, si parla del discorso della NATO, si parla. Ma qual è la ragione per cui questa guerra è scoppiata?
Guarda, secondo me, ho paura di pronunciare questa cosa, meglio se non rispondo, perché secondo me neanche nessuno oggi in Europa non è al sicuro e questo mi fa tanta paura per i miei bambini, per tutti i bambini del mondo, perché non si sa cosa domani salta in mente a questo governo.
Inna, noi ti ringraziamo di aver portato la tua testimonianza. So che non è stato semplice, ma speriamo, ecco, anche attraverso la radio di arrivare a più persone possibili, anche con gli appelli che tu hai fatto, sia appunto per il cibo, le coperte, l'acqua, i medicinali, e anche per mettere a disposizione alloggi per i tanti profughi che arriveranno, e anche eventualmente, lo ricordo quello che tu hai detto prima, la disponibilità eventualmente di furgoni o di mezzi di trasporto per andare a portare il materiale, questi oggetti ai profughi, e soprattutto poi per portarli anche qui. Ricordo il numero di telefono di Inna: 320 26 50063. Fa riferimento comunque alla Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo. Inna,
Il
grazie. Tutta
numero,
la
il,
dimmi.
posso pronunciare il numero perché secondo me non ce la faccio a gestire tantissime chiamate. Posso dare il numero per favore anche di fondazione che mi
Certo,
aiutano?
certo.
0437 19 48 001. In anticipo voglio ringraziare tutta la gente non indifferente perché davvero questi giorni italiani ci hanno fatto vedere il suo grande, grande il cuore. Grande, grande cuore. Vi ringrazio tantissimo di tutto quello che fate davvero perché i prodotti umanitari, tutta la cosa davvero arriva in enormi quantità. Vi ringraziamo.
Inna, un abbraccio da parte di Radio Più a te, e alla tua città, a tutti i tuoi cari, i tuoi compaesani e a tutta l'Ucraina. Grazie
Grazie mille, pregate per favore.
a Inna Maslovska per essere stata con noi, per averci portato questa testimonianza che non ha bisogno di altri commenti. Siamo vicini all'Ucraina sia così spiritualmente che anche dal punto di vista materiale, come Inna ci ha chiesto. Grazie ancora a Inna, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è per la prossima settimana. Nell'intervista che avete appena ascoltato, Inna Maslovska, che si sta occupando della logistica, della gestione dei profughi che stanno lasciando la sua città di Chernihiv nel nord dell'Ucraina per raggiungere Leopoli, vicino al confine con la Polonia, ha rivolto degli appelli alla cittadinanza, a tutta la popolazione, appelli ad offrire vestiti, coperte, medicine, cibo e acqua, offerte anche per i trasporti, per offerte di autisti o di mezzi per raggiungere l'Ucraina, portare questi prodotti, ma anche caricare i profughi e portarli in Italia. Ci ha richiamato e ci ha chiesto gentilmente di fare un'ulteriore richiesta. C'è un problema di gestione delle tante chiamate, dei messaggi, delle email con la popolazione ucraina, un impegno gravoso che si sta sobbarcando in prima persona. Lei dice se c'è qualcuno, che qualche ragazzo, ragazza italiano e ucraino, quindi parla la doppia lingua, e fosse disponibile ad aiutare Inna nel mandare queste email, nel ricevere delle telefonate, nel fare delle traduzioni, può rivolgersi a lei. Ricordiamo i contatti, il suo numero personale 320 26 50063. Ma fa riferimento anche alla Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo, 0437 19 48 001.
48.001, ecco, quindi all'offerta di cibo, di prodotti, anche quella eventualmente di una collaborazione gestionale proprio per gestire la logistica e riuscire a fare in modo che più persone possibile riescano ad uscire da Cerniv, arrivare a Leopoli e ad uscire dall'Ucraina che sta vivendo giornate terribili.